Benvenuti. Oggi ci tuffiamo in una questione che sta facendo discutere parecchio nel mondo Android.
Sì, una questione bella spinosa.
Esatto. Parliamo della nuova politica di registrazione obbligatoria per sviluppatori annunciata da Google. E soprattutto ci chiediamo che impatto possa avere su F-Droid.
F-Droid, che è un po' il punto di riferimento per le app open source su Android.
Proprio lui. Per analizzare la situazione ci basiamo su un articolo, un comunicato direi, pubblicato da F-Droid stessa il 29 settembre 2025. Esprime preoccupazioni molto forti.
Già, quindi l'idea oggi è capire un po' meglio. Prima di tutto, cos'è F-Droid, per chi magari non lo conosce benissimo? Poi, cosa dice esattamente questa nuova regola di Google?
E poi?
E poi, certo, vedere quali potrebbero essere le conseguenze. Conseguenze per gli sviluppatori, per noi utenti Android, insomma, per tutto il mondo del software libero. Analizzeremo proprio le argomentazioni che F-Droid mette sul piatto.
Perfetto, allora partiamo dalle basi. F-Droid, cos'è esattamente? Beh, F-Droid è un'alternativa al Google Play Store, ma con una caratteristica chiave. Distribuisce solo ed esclusivamente app Android gratuite e open source, il cosiddetto software FOSS, Free and Open Source Software. E nell'articolo F-Droid usa parole forti per descriversi, no?
Decisamente, si definisce un porto sicuro e lo contrappone nettamente agli store commerciali.
Che vengono definiti, aspetta che leggo, focolai di spyware e truffe. Wow!
Eh sì, un'accusa pesante, che poi spiegano dicendo che questi store cercano sempre di monetizzare la nostra attenzione, raccogliere dati personali, a volte anche con quelli che chiamano inganni e dark pattern.
Quindi F-Droid si propone come l'opposto. Ma come fa a garantire questa, diciamo, pulizia? Il meccanismo si basa su due pilastri. Trasparenza e verifica. Funziona così. Uno sviluppatore pubblica il codice sorgente della sua app. Il team di F-Droid, che è composto da volontari, lo esamina, lo controlla.
Sì, controlla che sia davvero open source al 100% e che non ci siano dentro antifunzionalità.
Antifunzionalità. C'è.
Cioè, pubblicità nascoste, tracciamento degli utenti, cose così. Insomma, codice che lavora contro l'utente anziché per l'utente. Se l'app supera questo controllo,
Viene pubblicata su F-Droid.
non subito. Prima viene compilata direttamente dai server di F-Droid e poi firmata digitalmente. Questo è importante.
La firma digitale, perché è così cruciale?
Perché garantisce l'integrità. La firma può essere quella di F-Droid stessa, oppure, in certi casi speciali, quelli delle build riproducibili, può essere quella dello sviluppatore originale.
Build riproducibili. Sembra tecnico.
Un po' lo è, ma l'idea è semplice. Significa che chiunque può prendere lo stesso codice sorgente, compilarlo e verificare che ottiene esattamente lo stesso file dell'app distribuita da F-Droid. È una garanzia fortissima che nessuno abbia manomesso nulla.
Capito. Quindi è la trasparenza la vera garanzia.
L'articolo fa anche esempi concreti, no?
Sì, molto chiari.
Tipo?
Ti serve un'app per il meteo? Bene. Ma magari non vuoi che mandi la tua posizione a chissà chi. Oppure
Certo.
un'agenda. Ecco,
Cioè, non venda i tuoi appuntamenti alle reti pubblicitarie.
F-Droid si propone per questo.
E c'è quella citazione interessante. Ah sì, quella sulla luce del sole. Come la luce del sole è il miglior disinfettante contro la corruzione, l'open source è la miglior difesa contro software che agisce contro gli interessi dell'utente. Rende l'idea, no?
Rende benissimo l'idea della filosofia F-Droid, una filosofia basata su apertura, verifica, fiducia nell'utente, direi.
Esatto, fiducia basata sulla possibilità di controllare, non su un marchio.
Ok, chiarissimo il ruolo e la filosofia di F-Droid. Ma ora, come dicevamo, questa filosofia si scontra con un muro, la nuova politica di Google annunciata il mese scorso. Cosa prevede esattamente?
Allora, l'annuncio di Google dice che tutti gli sviluppatori Android, non importa dove siano nel mondo, dovranno registrarsi, centralmente, presso Google.
Tutti? Anche chi sviluppa solo per F-Droid o per altri canali?
A quanto pare sì, la policy sembra universale. E non è solo iscriversi. L'articolo di F-Droid elenca i requisiti.
E vediamo.
C'è da pagare una quota, poi accettare termini e condizioni che, sottolinea F-Droid, non sono negoziabili e cambiano spesso. E qui viene il punto dolente.
Sì.
Bisogna caricare documenti d'identità personali, ufficiali, e fornire l'elenco di tutti gli identificatori di applicazione unici per ogni singola app che distribuisci. Praticamente il nome tecnico univoco di ogni app.
Aia! Capisco perché questo sia un problema enorme per F-Droid.
Esatto. L'articolo lo spiega chiaramente. F-Droid è un progetto decentralizzato, basato sulla community. Non ha né l'autorità né, diciamo, la struttura per costringere sviluppatori indipendenti, magari anonimi o pseudonimi sparsi per il globo, a dare i loro documenti a Google.
Non può farlo. E l'alternativa?
L'alternativa sarebbe che F-Droid stessa si registrasse e, come dice l'articolo, prendesse il controllo degli identificatori delle app. Ma questo snaturerebbe completamente F-Droid. Diventerebbe un distributore unico, centralizzato, esattamente l'opposto della sua natura.
Quindi è un vicolo cieco. O tradisce i suoi principi o non può funzionare secondo le nuove regole.
Praticamente sì. Un bel dilemma, come dicevi prima.
E le conseguenze? Se questa politica venisse applicata così com'è, F-Droid cosa prevede? Le previsioni sono, beh, catastrofiche per loro. L'articolo lo dice senza giri di parole. Significherebbe la fine del progetto F-Droid. E probabilmente anche di altre piattaforme FOSS simili. La fine. Caspita. E per gli utenti, noi chiusiamo F-Droid.
L'impatto sarebbe diretto. F-Droid, tra l'altro, sottolinea che non sa nemmeno quanti utenti ha, perché non traccia nessuno. Nessun account utente per scelta progettuale, scrivono, ma per chiunque lo usi.
Sarebbe un problema.
Eh sì, non si potrebbero più installare nuove app da F-Droid e, forse ancora peggio, non si potrebbero nemmeno aggiornare quelle già installate. Un blocco totale.
Mamma mia!
Quindi un intero ecosistema alternativo costruito su privacy e libertà verrebbe di fatto spento. Ma Google avrà dato una motivazione ufficiale, no? Non può dire lo facciamo per chiudere F-Droid.
Certo che no.
La motivazione ufficiale, quella dichiarata, è la sicurezza. Google dice che serve per aumentare la protezione contro il malware nell'ecosistema Android.
La sicurezza, un argomento che, insomma, è difficile da contestare in assoluto.
Vero. Ma F-Droid, nel suo articolo, contesta questa motivazione alla radice. La definisce una falsa pista. Addirittura usa l'espressione inglese «the security canard», una specie di specchietto per le allodole, insomma.
Una falsa pista. Forte come accusa. E su cosa si basa? Quali sono gli argomenti di F-Droid?
Ne portano diversi. Primo, fanno notare una cosa abbastanza ovvia, cioè che anche il Google Play Store, pur con tutti i suoi controlli centralizzati, ha avuto un sacco di problemi di malware. Quindi, controllo centrale non uguale sicurezza assoluta.
Giusto, è successo più volte.
Ribaltano proprio l'argomento sicurezza. Dicono, guardate che il nostro modello codice aperto, che chiunque può controllare, processi di compilazione pubblici, le build riproducibili di cui parlavamo prima, ecco, questo modello offre una base di fiducia forse più solida di un sistema chiuso e centralizzato.
Interessante. E il terzo punto?
Il terzo è forse il più diretto. Google, dicono, ha già uno strumento potentissimo per gestire il malware su tutti i dispositivi Android certificati. Non importa da dove arrivi l'app. Si chiama Play Protect.
Ah, Play Protect. Quello che ogni tanto fa apparire notifiche se un'app è sospetta.
Esatto. Scansiona le app, anche quelle installate manualmente da fonti esterne, il famoso side loading, e se identifica un malware conosciuto, lo blocca o lo disattiva. Ok. Quindi il ragionamento di F-Droid è, se Play Protect esiste già e funziona su tutto, perché introdurre quest'obbligo di registrazione che, di fatto, penalizza pesantemente le fonti alternative come noi? Proprio questo. La conclusione di F-Droid è netta. Limitare il side loading o renderlo più difficile con queste regole non serve davvero alla sicurezza, perché c'è già Play Protect, ma serve a ridurre la scelta dell'utente, a danneggiare la diversità dell'ecosistema e a concentrare ancora più potere nelle mani di Google.
Quindi, secondo F-Droid, la vera motivazione non sarebbe la sicurezza?
Ma il controllo. Consolidare il controllo su un mercato e un ecosistema che forse stava diventando un po' troppo aperto, dal loro punto di vista.
Capisco. Sposta completamente il focus. Da misura tecnica a mossa strategica. E F-Droid non si ferma qui, vero? Nell'articolo sollevano anche una questione di principio, più profonda.
Sì, introducono questo concetto che chiamano the right to run, il diritto all'esecuzione.
Il diritto all'esecuzione. Cioè?
È l'idea, diciamo, filosofica ma anche pratica, che se tu possiedi un dispositivo, un computer, uno smartphone, dovresti avere il diritto fondamentale di eseguire su quel dispositivo il software che vuoi tu, è tuo.
Un principio legato alla proprietà, quindi.
Esatto. E per far capire quanto considerino assurda la limitazione imposta da Google, fanno un paragone forte nell'articolo.
Quale?
Immagina, dicono, se uno scrittore o un musicista dovesse per forza registrarsi presso un'autorità centrale, pagare una tassa, fornire documenti solo per poter distribuire le sue poesie o le sue canzoni.
Sarebbe visto come un attacco alle libertà di espressione, chiaramente.
Appunto. E loro vedono l'obbligo di registrazione per chi scrive software in modo simile. Collegare l'identità dello sviluppatore, con tanto di documenti e tasse, alla possibilità stessa di distribuire un'app.
Crea quello che loro chiamano un collo di bottiglia.
Esattamente. Un choke point. Che non solo ostacola gli sviluppatori piccoli, indipendenti, open source, ma alla fine limita la concorrenza e la libertà dell'utente di usare il proprio hardware come preferisce. Specialmente con software trasparente come quello open source.
È un principio importante che va oltre la convenienza tecnica. E allora, di fronte a questa che F-Droid dipinge come una minaccia esistenziale, cosa propongono? Solo protestare?
No. Avanzano richieste concrete. Chiedono nell'articolo che le autorità garanti della concorrenza e gli organismi di regolamentazione esaminino attentamente queste nuove politiche di Google.
Tipo l'antitrust o in Europa.
Menzionano esplicitamente il Digital Markets Act, il DMA europeo, quella legge che serve proprio a regolare il potere delle grandi piattaforme. Si rivolgono alle autorità che devono farla rispettare.
Ok, quindi un appello ai regolatori. E cosa chiedono esattamente a queste autorità? L'obiettivo lo spiegano bene, è duplice. Primo, vigilare affinché le regole sulla sicurezza, anche se in teoria sono ragionevoli, non vengano usate come scusa per soffocare la concorrenza e rafforzare monopoli o posizioni dominanti. E secondo?
Chiedono una tutela attiva, per la possibilità stessa che esistano store alternativi come F-Droid e progetti open source. Proteggere gli sviluppatori che non possono, magari non vogliono, per mille motivi privacy, etica, praticità, aderire a questi schemi di registrazione così centralizzati e, secondo loro, invasivi.
Chiaro. Quindi un'azione a livello istituzionale. Ma c'è anche un messaggio per la community, per gli utenti, per gli sviluppatori che magari ci ascoltano.
Assolutamente sì. L'articolo si chiude proprio con una chiamata all'azione, molto diretta.
Cioè?
Invitano chiunque abbia a cuore la libertà digitale, la privacy, l'open source, a farsi sentire, contattare i propri rappresentanti politici, firmare petizioni che difendano il sideloading e la libertà del software e, cosa importante, segnalare queste preoccupazioni alle autorità competenti, come appunto il team della Commissione europea che si occupa del DMA.
Esatto. Non restare a guardare.
Esatto. L'invito finale è a difendere non solo F-Droid come progetto specifico, ma l'idea più grande è che il software debba rimanere un bene comune, accessibile a tutti, libero da controlli eccessivi, usano la parola gatekeeping da parte delle grandi aziende che dominano il mercato.
Una chiusura decisamente battagliera, che cerca di mobilitare la base. Bene, mi sembra che abbiamo sviscerato a fondo le argomentazioni e le preoccupazioni di F-Droid, così come espresse nel loro articolo. Emerge chiaramente uno scontro, quasi uno scontro di civiltà digitali.
Sì, da una parte c'è l'approccio F-Droid, aperto, trasparente, basato sulla verifica diffusa, sulla community, sulla privacy by design.
E dall'altra?
Dall'altra la direzione che sembra aver preso Google. Più centralizzazione, più controllo, motivata ufficialmente dalla sicurezza, ma che F-Droid legge come una mossa per blindare il proprio ecosistema.
E la questione va oltre F-Droid e Google, mi pare di capire.
Eh sì, tocca corde profonde. Cosa vuol dire davvero possedere un dispositivo oggi? Dov'è il limite tra sicurezza e controllo? Come si protegge l'innovazione e la concorrenza quando ci sono questi giganti? E che ne sarà degli ecosistemi aperti, del software libero?
Questo ci lascia con una riflessione importante, forse la domanda chiave che rimane sul tavolo. In questo mondo digitale, dominato da poche enormi piattaforme, come troviamo un equilibrio?
Un equilibrio sostenibile, già, tra la necessità che c'è di sicurezza informatica e la difesa di principi che sentiamo fondamentali. La trasparenza, la libertà di chi crea software e la nostra libertà come utenti di scegliere cosa far girare sui dispositivi che abbiamo comprato. Bella domanda, complessa. Le risposte, o anche la mancanza di risposte, definiranno molto del nostro futuro digitale. La vicenda F-Droid vs. Google è solo un capitolo, ma uno di quelli che fanno pensare.